Newsline Sera.
Alle 18.33, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati al Newsline serale di Controradio. Nuovo sopralluogo da parte della Procura di Prato nel deposito Eni di Calenzano, dove lo scorso 9 dicembre si è verificata l'esplosione che ha portato alla morte di 5 lavoratori. Il procuratore Luca Tescaroli ha inoltre disposto nuove perquisizioni per comprendere meglio cosa accadde nell'incontro tra Eni e Sergen, la ditta che stava eseguendo i lavori di manutenzione proprio quel giorno tragico avvenuto nei giorni che hanno preceduto la strage, l'incontro ad un mese dalla tragedia. Gli aggiornamenti sull'inchiesta dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Un mese dopo lo scoppio che ha ucciso 5 persone che stavano lavorando all'interno del deposito di carburanti Eni di Calenzano, comincia a stringersi il cerchio delle responsabilità. La Procura di Prato, competente sul caso, ha disposto nuove perquisizioni a persone e società per capire le cause dello scoppio avvenuto la mattina del 9 dicembre scorso. Le convinzioni degli inquirenti si stanno facendo nitide riguardo alla coesistenza fra i lavori di manutenzione che erano in corso quella mattina in quell'area e le normali operazioni di carico delle autocisterne. A morire sono stati infatti 3 autisti di autobotte e 2 operai che stavano eseguendo i lavori per conto della ditta potentina Sergen. Nelle settimane precedenti alla strage, è emerso nelle ultime ore, ci sarebbe stato un sopralluogo congiunto di Eni e Sergen proprio in vista di quei lavori. Ma di quell'incontro fino a ieri gli inquirenti non avevano trovato alcuna documentazione. Per questo sono scattate le nuove perquisizioni, a cui ha fatto seguito un nuovo sopralluogo del procuratore Luca Tescaroli. I carabinieri di Firenze si sono presentati dunque nuovamente negli uffici di Eni e Sergen alla ricerca di documenti mancanti. Capire cosa si sono detti in quell'incontro le due società, cosa hanno stabilito, potrebbe aiutare gli investigatori a comprendere i confini delle responsabilità riguardo alle accuse per cui è stato aperto il fascicolo di indagine. Omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni o altri disastri e rimozione o omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. Al sopralluogo dei magistrati nel deposito sotto sequestro ieri hanno partecipato anche i 6 consulenti della procura. Gli esperti hanno tempo sino alla fine del mese di febbraio per depositare la relazione che servirà ai magistrati per mettere a fuoco le responsabilità su quanto accaduto. Si presume che solo allora sarà possibile conoscere gli indagati.
Buonasera al sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, grazie di essere con noi.
E buonasera agli ascoltatori.
Mese fa la tragedia, sindaco, quali sue riflessioni a caldo innanzitutto?
Abbiamo avuto purtroppo questa conseguenza abbastanza devastante su tutto il circondario del deposito Eni, che ha portato a danni nell'ordine di milioni di euro. Naturalmente questi sono danni e vanno al di là delle vittime che purtroppo hanno portato a pagare un prezzo dai lavoratori, dagli autotrasportatori e manutentori molto alto. E noi ci stiamo in qualche modo impegnati con i nostri cittadini e le imprese a farsi da tramite in modo che Eni possa il più possibile tempestivamente risarcire danni.
E questo sta, secondo lei, può accadere in tempi rapidi?
Allora, credo che ci sia una disponibilità di Eni a cercare di dare una risposta in tempi rapidi, nell'ordine di pochi mesi. Questo è quello che ci è stato riferito da parte di Eni, di chi si sta occupando di queste cose. Abbiamo riscontri da parte dei cittadini e delle imprese che i periti di Eni sono stati a fare dei sopralluoghi in alcune delle imprese che avevano fatto richiesta di risarcimento. Quindi confidiamo che ci possa essere una risposta rapida.
Certo, per quanto riguarda al di là, immagino, no, dell'amarezza per la tragedia, del cordoglio per le vittime, per quanto riguarda l'inchiesta, che impressione ha? Si sta procedendo nella giusta direzione, secondo lei, fatto salvo naturalmente i segreti istruttori, eccetera, eccetera?
Ma da quello che possiamo apprendere dai giornali, mi sembra che stiano individuando i nodi critici del perché poi si è determinato questo incidente, l'innesco dell'esplosione. Insomma, mi sembra che stiano mettendo a fuoco abbastanza in maniera efficace quelle sono le problematiche. Poi è chiaro, siamo osservatori da questo punto di vista esterno.
Mi dica, prego.
Sì, quello che possiamo dire rispetto alle previsioni di piano di emergenza esterno, oggettivamente vi sono stati eventi che non erano configurati, non erano previsti nel piano di emergenza esterno, perché lì si prevedeva degli incendi e non esplosioni. Quindi questo aspetto oggettivamente è fuori da quello che è il quadro delle previsioni.
Ecco, da questo punto di vista, sindaco, siccome nell'immediatezza, no, nell'immediatezza della tragedia si è sviluppato tutto un dibattito intorno all'opportunità che una struttura del genere si situa all'interno di un contesto oramai molto antropizzato, e addirittura si era pensato anche a una riflessione su tutto il contesto della piana. Poi però mi sembra le cose siano un po' raffreddate da questo punto di vista.
Ma diciamo, io per l'appunto mi sono sentito anche oggi con il presidente, l'impegno ad aprire quel tavolo di riflessione sul contesto urbanistico in cui è inserito il deposito e sulla compatibilità, diciamo, del deposito e il contesto, c'è questo impegno a portarlo avanti. Quindi immagino nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questo tavolo famoso di confronto dovrebbe essere convocato.
Sindaco Carovani, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Grazie a voi e agli ascoltatori. Grazie.
Controradio Newsline Sera.
4 nuovi avvisi di garanzia invece nell'inchiesta sulla morte del giovane Mati Mubakir nel mirino della procura finiscono altri membri del gruppo che la notte del 29 dicembre hanno ferito a morte il ragazzo per strada all'uscita della discoteca a Campi Bisenzio. In totale 6 indagati, tutti maggiorenni, italiani di seconda generazione che la madre di Mati ha definito vigliacchi. È il fallimento della società, ha detto la donna, dell'umanità, anche gli animali stanno accanto a loro ferito e particolari. Da Sandra Salvato.
Lo avevano promesso gli inquirenti, il cerchio si sarebbe stretto nel giro di poco e così è. Ci sono 6 indagati per la morte di Mati Mubakir, il 17enne accoltellato lo scorso 29 dicembre dopo una serata passata in discoteca alla Glass Club di Campi Bisenzio. La procura di Firenze ha notificato 4 nuovi avvisi di garanzia per questi giovani, tutti dai 18 ai 22 anni, italiani di seconda generazione, che avrebbero fatto parte del branco che si è scagliato contro Mati colpendolo con mazze, coltelli, calci, pugni e un casco da motociclista. Tra loro anche un fiorentino di 18 anni, sarebbe stato proprio lui a colpire il ragazzo di Certaldo con coltellate letali al torace. L'ultimo sopralluogo dei carabinieri aveva fatto emergere inoltre un palo di velto di un cartello stradale. Se sia stata una delle armi per attaccare lo stabilirà l'autopsia che la procura ha fissato definitivamente per domani all'Istituto di Medicina Legale di Firenze. La eseguirà la dottoressa Susanna Gamba, che ha poi 60 giorni per depositare la relazione. 6 indagati in tutto, dunque, per il reato di omicidio volontario con le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato la violenza, così i carabinieri, coordinati dal PM Antonio Natale, procedono nell'ascolto delle testimonianze, nel setaggio delle immagini delle videocamere presenti sul luogo dell'aggressione, via Tintori a Campi Bisenzio, e con la perquisizione questa mattina dei sospettati alla ricerca di armi, cellulari per incrociare i dati dei tabulati, verificare i messaggi nelle chat per scoprire altri eventuali complici e infine per recuperare gli abiti indossati durante l'aggressione che, stando a una prima ricostruzione, ha visto Mati tentare di salvarsi salendo sul bus, ma il gruppo è riuscito a riprenderlo e ad accoltellarlo a morte.
E questa mattina, per parlare di sicurezza, per parlare anche di disagio giovanile, di violenza nelle giovani generazioni, siamo stati proprio in diretta da Campi Bisenzio con il nostro Raffaele Palumbo e con vari ospiti, tra cui la docente di filosofia del diritto Sofia Ciuffoletti e il sociologo Vincenzo Scalia, oltre al sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri. Sentiamo questo estratto delle loro riflessioni.
Sicuramente baby gang è un'etichetta che viene usata e non è stata soltanto usata a livello mediatico, è usata anche all'interno appunto degli addetti ai lavori, ed è una etichetta che molto spesso nasconde la complessità, anzi molto spesso direi decisamente nasconde la complessità dei fenomeni, in primo luogo perché baby è decisamente impropria come etichetta, quindi forse dovremmo parlare piuttosto di riflessione minorile sulle questioni appunto legate alla commissione di reati da parte di persone minorenni, riflettere, analizzare i fenomeni.
Non c'è più una spaccatura verticale in termini di classe, ma c'è una spaccatura orizzontale, nel senso di quella tra l'inclusione e l'esclusione. che non vuol dire che non esistano più le differenze e le disuguaglianze sociali, ma beh, si presentano sotto altri aspetti. Per esempio, un aspetto è quello dell'iperpolarizzazione, volendo, dello spazio urbano, per cui il centro diventa un divertimentificio e invece le periferie diventano un luogo di una terra di nessuno, ma non ci sono luoghi di aggregazione, luoghi di socializzazione, luoghi di produzione di identità altre, di identità che siano in grado di esprimere delle soggettività sane.
Sta veramente per noi un pugno allo stomaco, ovviamente, per tutta la comunità, per tutto il nostro territorio. La riflessione è necessaria in piena battuta per una questione di responsabilità collettiva, noi l'abbiamo detto più volte, è il motivo per cui abbiamo anche cercato di organizzare appunto un momento anche di riflessione, di ricordo per Mati, con il tentativo di provare a fare un ragionamento sulla necessità di fare un ragionamento su una responsabilità collettiva, perché tutti noi dobbiamo provare a fare un ragionamento in questo senso su come fare a intervenire in termini chiaramente sociali, insomma, e quindi anche di investimento per provare a curare questa società, no? Curare, queste difficoltà, queste fratture che noi riscontriamo su questo territorio.
Noi siamo assolutamente dispiaciuti veramente della vicenda drammatica che è accaduta, non solo perché ha perso la vita naturalmente Mati, un giovane ragazzo di 17 anni, e quindi la vicenda sarebbe drammatica in tutti i modi, ma perché Campi Bisenzio proprio un anno fa era saltato alle cronache per invece essere un esempio di quello che le nuove generazioni potevano dimostrare, no? In occasione dell'alluvione del 2023 ci ricordiamo il fiume di ragazzi minorenni, appena maggiorenni, che appunto si mettevano in moto per venire ad aiutare una comunità. Ecco, questa immagine, questo ricordo oggi naturalmente lascia alle cronache invece ciò che è accaduto, e quindi una generazione che invece è sulla via del perdimento, no? E questo oggettivamente è un qualcosa dal quale dobbiamo probabilmente veramente riflettere e fuggire anche come idea. Io credo che siamo in un momento veramente difficile per questo paese, al di là della generazione, siamo in un momento dove naturalmente la povertà, la fascia dei poveri aumenta sempre di più.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 9 gennaio alle 21, Le Volpi, corruzione politica e giochi di potere nel testo finalista UBU 2024 di Lucia Franchi e Luca Ricci, con Giorgio Colangeli, Antonella Attili e Federica Ombrato. Biglietto ridotto per i soci della Controradio Club.
Per tutti i viaggi che aprono orizzonti, diventano scoperte e suscitano stupore. Toscana Aeroporti per le persone, l'ambiente e lo sviluppo possibile.
Controradio.
Incidente stradale oggi pomeriggio a Firenze intorno alle 15.45 tra un'auto e un tram della linea T2 che è deragliato per l'impatto. Il tram stava circolando la via Guido Monaco verso via Lamanni, attraversando il viale Fratelli Rosselli, quando per ragioni da accertare è stato urtato da una vettura. Il viale è stato chiuso alla circolazione per consentire operazioni di ripristino che sono ancora in corso. La T2 continuerà ad operare nel solo tratto tra l'aeroporto di Peretola e viale Redi. Sul posto sono intervenuti naturalmente tutti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilevamenti del caso, forti evidentemente ripercussioni sul traffico. E l'ultima notizia che abbiamo è che a breve dovrebbe arrivare una gru per rimuovere il tram che è letteralmente uscito dai binari a causa dell'urto con la vettura. Per alleggerire la circolazione in vista dell'orario di rientro al lavoro, spiega una nota del Comune di Firenze, è stato deciso di aprire la ZTL in modo da mettere a disposizione itinerari alternativi. intanto le pattuglie alla Polizia Municipale, dal momento in cui il viale Fratelli Rosselli è stato chiuso per le operazioni di soccorso e ripristino, hanno attivato deviazioni del flusso veicolare da Ponte alla Vittoria. Secondo a quanto appreso successivamente, la persona portata in ospedale in codice verde è in stato di forte agitazione in seguito allo scontro. Non è un passeggero, ma proprio il conducente del tram deragliato, ovvero un 44enne alla guida dell'auto, un 74enne invece che è stato portato in ospedale in codice giallo. Dalla raccolta automatizzata della tassa di soggiorno alla gestione delle key box fino alla partecipazione ai tavoli di discussione sull'emergenza abitativa, sulla riduzione dei residenti in centro storico e sull'overtourism. Sono queste le proposte avanzate dal presidente di Property Managers Italia, Lorenzo Fagnoni, durante l'incontro di ieri con l'assessore al turismo, alle attività produttive di Palazzo Vecchio, Jacopo Vicini, che si è tenuto nella sede dell'assessorato. È stato un incontro diretto, ha spiegato Fagnoni, le differenze di vedute restano, sono profonde, ma come associazione siamo soddisfatti di essere stati ricevuti e ascoltati per la prima volta dopo anni di silenzi ed attacchi. Lo abbiamo intervistato.
L'incontro è andato bene, nel senso che abbiamo discusso con l'assessore delle nostre ragioni circa la non necessità di mettere limite alle locazioni turistiche, e su certi temi come questo sono rimaste delle distanze, perché c'è una visione molto idealista da quella parte che non ambisce a capire i numeri di un'eventuale azione. Tenete presente che è 2 anni che la legge prima Nardella Fortunato contro le locazioni debito dice effetti, e in 2 anni non ha raggiunto assolutamente nessun obiettivo che si era prefigurata. Abbiamo invece trovato una intesa parlando, almeno teorica, parlando sia della gestione delle key box, del fatto che potremmo aiutare il comune circa la diffusione di buone pratiche per gli ospiti negli appartamenti, potremmo provare a aiutare il comune per intercedere con piattaforme come booking.com per la riscossione della cedolare secca. Quindi diciamo che ci siamo offerti di dare una mano. Abbiamo per la prima volta, siamo stati ricevuti per la prima volta, purtroppo sui temi più importanti, e quindi su una discussione costruttiva su quella che è la volontà del comune di intervenire sulle locazioni brevi, c'è stata un po' poca volontà di cercare di capire i numeri che ci sono dietro.
Ecco, i vostri numeri quali sono?
No, il numero principale era quello dell'IRPET della Regione Toscana, che parlava appunto del fatto che se io raddoppiassi le locazioni turistiche a Firenze avrei un impatto sul prezzo delle locazioni lunghe del 16%. Quindi la nostra storia è che si vuole vietare a decine di migliaia di persone di poter utilizzare la propria proprietà privata verso il mercato turistico, per incidere solamente del 16% sulle locazioni lunghe, ovvero molto poco rispetto a quello che sarebbe la volontà del comune. L'emergenza abitativa è una realtà, ma non è il 16% sui canoni di locazione che farà la differenza.
Ecco, voi vi siete dichiarati disponibili, anche avete dato la disponibilità a partecipare ai tavoli, no? Relativi all'emergenza abitativa, alla riduzione dei residenti del centro storico, all'overtourism, per offrire anche proposte. Quali in particolare?
Abbiamo assolutamente richiesto di poter partecipare. Se si parla di emergenza abitativa, per esempio, qualcosa che muoverebbe sicuramente maggiormente i proprietari dall'affitto breve all'affitto lungo sarebbe di promuovere a livello nazionale una maggiore tutela del proprietario nel caso di inquilino colpevolmente moroso. Oggi una legge particolarmente poco di tutela verso i proprietari fa sì che quasi tutti vedano le locazioni turistiche come un'alternativa rispetto al rischio di poter vedersi pagare l'affitto. E quindi, se si risolve questo, che è uno scoglio principale, avremmo tantissimi proprietari che rimetterebbero l'appartamento sul mercato delle locazioni lunghe.
Un'ultima cosa riguardo sempre ai dati. Voi dite che la limitazione non produce effetti, però nel mondo, in Europa, ci sono esempi di città che l'hanno praticata, la stanno praticando. Cos'è che non va in quell'esperienza, secondo voi?
L'esperienza di New York parla chiaro, c'è stata assolutamente nessuna incidenza sul canone delle locazioni lunghe, nonostante il divieto quasi assoluto di fare locazioni brevi, ma c'è stato un aumento dei prezzi degli alberghi del 40%, quindi quello che si rischia di fare è di rendere la città sempre meno accessibile al pubblico con meno disponibilità e di renderla più elitaria, che credo sia sulla carta esattamente l'opposto di quello che un partito di sinistra in Italia dovrebbe voler fare.
Allora, 342-8104-111 il numero WhatsApp per i vostri messaggi e anche a commento dell'intervista, comunque interessante, no? Con vari temi di Lorenzo e varie considerazioni di Lorenzo Fagnoni, che ripetiamo è il CEO di Apartments Flores, ma soprattutto presidente di Property Managers Italia, cioè l'associazione che riunisce i gestori degli appartamenti ad uso turistico. Sono arrivati diversi messaggi, ma più interessante è arrivato da parte di Alessandro. Alessandro è peraltro è nuovo, quindi lo accogliamo con calore tra gli ascoltatori e frequentatori WhatsApp di Controradio, cioè mi sembra il primo messaggio in manda. E lui ci dice, Alessandro, ci dice: basta difendere questi politici di sinistra che non hanno niente di sinistra e marciano sulle disgrazie e voi siete complici a dargli voce. Poi dice anche: il welfare degli ultimi 6 anni è servito a ingrassare cooperative rosse e a lasciare alla deriva migliaia di immigrati. Ora, al di là di, insomma, ognuno come la può pensare, tu la pensi in questo modo e noi abbiamo anche addirittura letto il messaggio, però non capisco l'essere complici, perché francamente noi, come dire, intervistiamo le persone, intervistiamo praticamente quasi tutti, non è né merito né colpa nostra se gli amministratori locali sono più o meno tutti a centrosinistra. Ad esempio il sindaco di Pistoia non lo è, lo intervistiamo regolarmente, il sindaco di Pisa non lo è, lo intervistiamo regolarmente, intervistiamo anche gli esponenti delle opposizioni, quindi mi sembra un commento ingeneroso, Alessandro, da questo punto di vista, ma continua a seguirci. Il quartiere 1 di Firenze ospiterà l'ascolto delle controversie tra residenti e titolari di attività commerciali dell'area del centro storico. L'iniziativa è frutto di un accordo proprio tra il quartiere 1 e la Confesercenti di Firenze e si manifesterà nella possibilità per i titolari di esercizi commerciali che hanno ricevuto lamentele da parte dei residenti di essere ricevuti nella sede del quartiere 1 e ricevono una consulenza da parte del presidente Mirko Rufili volta a trovare una soluzione. Siamo il presidente Confesercenti Firenze Santino Cannamella, intervistato da Viola Giacalone.
Un luogo dove dirimere alcuni conflitti, alcune questioni che possono nascere anche da incomprensioni fra residenza e commercio. Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa perché siamo convinti che sia molto facile derivere molte delle questioni che accadono fra residenza e commercio, e anche perché dobbiamo considerare il diritto alla residenza, il diritto a dormire, ma anche il diritto a lavorare. Oggi c'è un luogo dove possiamo sederci e tranquillamente provare a trovare delle soluzioni. Beh, molto spesso gli schiamazzi, anche se molto spesso gli schiamazzi non sono neanche provocati dai locali, a volte ci possono essere problemi di rumori, di odori, principalmente sono questi. Tutte cose che secondo noi si possono risolvere facilmente stando intorno a un tavolo e dialogando. Sarà appunto quello di far dialogare i residenti con i commercianti e aiutare a trovare le possibili soluzioni. A volte basta, per fare un esempio, che ne so, installare dei doppi vetri magari al residente che sta sopra e che ha un problema di schiamazzi, come a volte basta mettere un aspiratore o tenere la porta chiusa. Molti dei conflitti che si creano sono davvero, secondo noi, facilmente risolvibili. Il portello è attivato dalla Confesercenti, quindi i commercianti che ricevono lamentele da parte dei residenti possono rivolgersi a Confesercenti. Confesercenti attiva la procedura attraverso il quartiere 1 e ci sarà una convocazione da parte del quartiere dei contendenti insieme all'associazione e tutti insieme cercheremo di trovare le soluzioni.
Ieri nel quartiere più popoloso, per dare il via a un nuovo percorso di ascolto della città, la giunta nei quartieri, il nostro modo di affrontare insieme i temi più importanti da diverse zone di Firenze, siamo partiti dal quartiere 5, confrontandoci su argomenti cruciali come l'aumento del verde pubblico, la viabilità, il tema della casa, della sicurezza e della vivibilità del quartiere. Questo quanto ha scritto la sindaca di Firenze Sara Funaro sui social, parlando di Firenze come una città plurale, fatta di esigenze e prospettive molteplici. L'obiettivo, dice Funaro, è rappresentarle, valorizzarle tutte. notte. Si giocheranno allo stadio Franchi le partite della Fiorentina durante i lavori di ristrutturazione dopo le decisioni prese al tavolo in prefettura dello scorso 3 dicembre. Adesso c'è anche una delibera della sindaca Funaro approvata alla giunta di Palazzo Vecchio. L'intenzione è quella di mantenere la Fiorentina al Franchi non solo per la stagione 25-26 ma anche per le stagioni successive. Viene scritto ovviamente in ogni fase step dei lavori con differenti capienze e parti di stadio utilizzabili. Con la delibera si stabilisce che gli uffici provvederanno a una variante del progetto per completare il primo lotto entro il 2026. La politica, le elezioni regionali, il sindaco di Viareggio Del Ghingaro tenta la carta della lista civica centrista, incontra a Firenze Cecilia Del Re insieme con l'ex deputato Marco Donati, tutti accomunati dal fatto di essere fuoriusciti dal Partito Democratico. Il tentativo è quello di creare una lista civica per le prossime elezioni regionali, ma il posizionamento al di fuori della coalizione di centrosinistra potrebbe essere un ostacolo. Il servizio di Raffaele Palumbo.
L'Italia è quel paese dove più la politica si polarizza, più si crea un affollamento al centro. In Italia, come in Toscana, d'altronde. La nostalgia per la Democrazia Cristiana non si esaurirà mai, nemmeno tra alcune generazioni. E così da una parte sabato Matteo Renzi presenta un nuovo partito che vuole essere la casa dei moderati, però sta bene attento a stare dentro il centrosinistra e a un possibile campo largo con il Movimento 5 Stelle. Dall'altra, in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana, tra una decina di mesi, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro si muove per una lista civica esterna al centrosinistra, naturalmente di centro. E così con l'ex deputato Marco Donati incontra a Firenze Cecilia Del Re di Firenze Democratica, già assessora ai tempi di Nardella. Stiamo parlando di esponenti politici usciti dal PD ma con una visione politica non necessariamente convergente. Cecilia Del Re, pur interessata a fare una lista civica, potrebbe non gradire il fatto di doversi collocare in un'area che non sia quella del centro-sinistra. Del Ghingaro spinge sulla necessità di creare uno spazio moderato che sia alternativo ai due poli, che per il momento vedrebbero fronteggiarsi il presidente uscente Eugenio Gianni del PD e il sindaco di Pistoia al secondo mandato Alessandro Tommasi di Fratelli d'Italia. Vannacci permettendo ovviamente che, se non candidato, potrebbe fare anche lui una sua lista civica, immaginiamo non troppo moderata. Nel frattempo Del Ghingaro non molla e domani all'hotel Esplanade proprio di Viareggio incontrerà altri soggetti politici interessati alla sua altra Toscana.
Il 2025 sarà l'anno di Toscana Strade per la FIPILI. Parola del presidente della Giunta Regionale Toscana, Eugenio Gianni. Sentiamo.
Io ritengo che tutti coloro che hanno diciamo una visione e un buon senso nell'affrontare quello che è l'asse di collegamento fondamentale dal centro alla costa della Toscana si rendono conto che non possiamo più andare avanti così, e conseguentemente la FIPILI deve essere affrontata, visto che non ci sono risorse a livello europeo, a livello nazionale, per nuove strade, perché è stata fatta questa scelta, a mio giudizio discutibile. L'unico modo è mettere insieme risorse regionali con quello che può essere il provento di un ticket, di un pedaggio. In questo caso non per tutti, perché non sarebbe giusto estenderlo ai cittadini, visto che è nata come un'arteria di grande comunicazione ma gratuita. Ma i TIR sì, anche in questo caso è il classico camion che ha perso delle merci che stava trasportando a determinare questa tragedia di una persona straordinaria. Ogni giorno ne capita una di incidenti, di scontri, e conseguentemente quella è una strada che si capisce tutti non essere più all'altezza del traffico che sopporta. Quindi occorre allargarla per consentire le corsie d'emergenza che oggi non ci sono, e occorre nei tratti in cui è possibile arrivare anche alla terza corsia.
Una nuova iniziativa per i soci della Controradio Club. Vieni a visitare la mostra su Sergio Staino a Scandicci. All'interno la sua storia, i disegni originali e la ricostruzione della sua scrivania e del suo alter ego. Bobo, ci accompagneranno nella visita a sua figlia, Ilaria Staino e Raffaele Palumbo. L'ingresso è gratuito. La mostra su Sergio Staino per i soci della Controradio Club. Al Castello dell'Acciaiolo a Scandicci, sabato 18 gennaio alle 11. Posti limitati, prenotazione entro giovedì 16 o ad esaurimento posto posti scrivendo a club@controradio.it.
Allora vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o, a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce...
Una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno si ricorda che fino al 18 marzo rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Aurelia in uscita provenendo da Livorno. Treni per un guasto sulla linea nella stazione di Firenze Campo di Marte, convogli percorrenti le linee Firenze Arezzo e Firenze Borgo San Lorenzo potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Città di Firenze, per un incidente avvenuto in viale Fratelli Rosselli tra un'auto e un tram della linea T2 della tranvia, viale Fratelli Rosselli è chiuso alla circolazione con ripercussioni sul traffico cittadino. Linea T2 limitata alla tratta da Pereto Larredi, attivati bus sostitutivi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Vogliamo un ambiente scolastico più sereno e vivibile, occupiamo per avere un confronto interno tra noi, corpo docenti, la presidenza, ma siamo pronti a protestare a livello più ampio, portando la questione in radio, sui giornali, all'ufficio regionale, se necessario. Così le studentesse del liceo Pascoli, dove da ieri è iniziata un'occupazione, per protestare contro alcune scelte e comportamenti della dirigente in carica da 3 anni. Sentiamo le interviste di Viola Giacalone a 2 studentesse di quinta, entrambe di nome Elena.
Abbiamo visto il nostro liceo, dall'entrata in vigore di questa preside, trasformarsi e svuotarsi della sua armonia, quindi chiediamo sicuramente un dialogo collettivo, che ieri abbiamo appunto avuto questo dialogo molto acceso, però c'è stato. Penso che comunque dei riscontri positivi ci siano stati. Vogliamo anche le modifiche nel regolamento, abbiamo principalmente sollevato la questione dell'uscita dei maggiorenni. Ad oggi succede che i maggiorenni, nonostante siano maggiorenni, debbano chiamare i genitori come prova documentata per uscire di scuola, nonostante la loro firma valga per loro stessi. Ieri, nel dibattito di ieri, dove la preside ha avuto un'uscita particolarmente grave riguardo alla salute mentale, ricollegandola alla pazzia. Infatti stamattina abbiamo appunto avuto anche un'assemblea con un medico psichiatra che ha fatto un intervento molto pertinente e interessante, devo dire. E vogliamo avere anche nel programma di educazione civica, vogliamo parlare di salute mentale, perché è un tema che in quest'epoca di disagio giovanile, che è inconfutabile da dopo il Covid, riteniamo necessaria. Avevamo uno sportello psicologico che è stato tolto quest'anno per mancanza di fondi. È un po' complicato, nel senso sono 3 anni che non viviamo in questo ambiente.
Ma come si manifesta nella vita quotidiana degli studenti?
Diciamo che lei è anche molto attaccata alla burocrazia, per esempio per fare
delle gite, degli scambi, che comunque in un liceo linguistico che si presenta agli open day si vanta dei propri scambi, giustamente, perché sono dei belli scambi, però lei li sta rallentando tantissimo, facendo alzare i costi per tutti, che non sono più inclusivi. Un aspetto, diciamo, che vediamo nella vita quotidiana è il fatto che quest'anno la nostra scuola sia completamente a corto di soldi, perché le persone non hanno pagato il contributo volontario. Diciamo che è una situazione abbastanza ricollegabile al malcontento nei confronti della presidenza. Di conseguenza c'è la mancanza dello psicologo, la mancanza di l'assemblea d'istituto. Noi facciamo assemblea d'istituto in palestra perché non possiamo più affittare il teatro Aurora, mancanza anche banalmente della carta igienica in bagno.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia vi raccontiamo questa sera è una storia veramente particolare che ci pone tutta una serie di interrogativi in rapporto tra la nostra realtà attuale e le nuove tecnologie, no? E la storia parte da un passaggio a livello, ve la raccontiamo con il sindaco di Vicchio, Francesco Tagliaferri, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera.
Buonasera a tutti e a tutte.
Dunque, la storia è questa. Lei ha scritto a Rete Ferroviaria Italiana RFI per segnalare il funzionamento anomalo con la nebbia di un passaggio a livello sulla strada provinciale 551 e sollecitare l'intervento di riparazione dopo i disagi a pendolari automobilisti del 4 gennaio scorso. Ci può spiegare cosa è accaduto, sindaco?
È accaduto che la scorsa estate hanno installato questa nuova tecnologia che dovrebbe ottimizzare i tempi di apertura e chiusura del nostro passaggio a livello. È entrata in funzione il 30 dicembre 2024 e considerate che nella prima settimana di funzionamento si sono verificati più guasti che in tutto il 2024. Otto guasti, e alcuni di questi guasti sono stati dovuti alla presenza di folta nebbia. Il nostro purtroppo è un territorio che soprattutto la mattina a presenza di tanta nebbia, la riconosceva come un ostacolo, e quindi il passaggio a livello, riconoscendo un'ostruzione, si chiudeva. E considerate che la mattina di sabato 4 gennaio per 3 ore la sbarra si è aperta e chiusa tantissime volte, e vi posso lasciare immaginare i disservizi che a livello di rete ferroviaria ma anche automobilistica si sono creati tutto il nostro comune.
Ecco, allora questa storia è interessante perché poi magari piacerebbe sentire anche il suo parere. Noi abbiamo senza fare il luddista, no? Però noi abbiamo un racconto di nuove tecnologie come va tutto bene, è tutto buono, no? Episodi del genere ci segnalano che in realtà poi spesso le cose non vanno bene, no? Nel senso che magari sistemi forse leggermente più arretrati o che venivano presentati come tali erano più adeguati a quello che era la funzione bisognava svolgere. Penso anche, mi lancio su orizzonti futuri, a quello che già sta capitando e capiterà sull'intelligenza artificiale. Cioè noi abbiamo una fiducia quasi cieca, quasi fideistica nei confronti delle nuove tecnologie. Questo episodio ci segnala nella sua limitatezza, naturalmente, che forse un atteggiamento più critico sarebbe auspicabile, no?
Guardi, non vi nego che durante anche una riunione con RFI fatta recentemente, quasi prendendo in giro o scherzando, ho proposto di rimettere il vecchio casellante,
certo.
Chissà quale misura, o anche opere che sono state promesse da anni, quale sottopasso. Veramente con poco si risolverebbe tanto. Ovviamente la situazione è molto più complessa. Io credo sinceramente che sbagliamo un modello. Quindi secondo me basterebbe guardare in altri paesi dove già funzionano bene in maniera efficiente dei sistemi, e basterebbe prendere spunto da quelli. Invece noi magari abbiamo la presunzione di inventarci questa cosa, e poi invece i risultati non sono mai all'altezza degli investimenti che facciamo, perché io sottolineo questo, cioè quelli sono stati investimenti che avrebbero potuto essere investiti in altro, che vi posso assicurare che ci sarebbe bisogno di investire in altro.
Ah beh, certo, assolutamente. Anche nelle ferrovie raccontiamo quotidianamente, esatto, i problemi dei pendolari. Sindaco, mi leva una curiosità. Quando insomma lei ha avuto l'interlocuzione, no, con RFI, ma come l'hanno spiegato il fatto che questo sistema vede la nebbia come un ostacolo? Perché cioè, è quasi incredibile questa cosa.
Perché paradossalmente è troppo efficiente, quindi la capacità di rilevare ostacoli è talmente elevata che anche un qualcosa come la nebbia viene vista da questo sistema. Ovviamente è un errore,
certo.
RFI mi ha detto, perché ovviamente non c'è stato soltanto questo di servizi in questa settimana, mi ha detto che non c'erano giustificazioni per la situazione che si è creata in questa settimana. Loro mi hanno assicurato che lavoreranno per risolverlo. Io l'ultimo di servizio so che si è verificato ieri, ecco, quindi 24 ore senza di servizi di sicuro non sono niente, quindi aspetto nei prossimi giorni, sicuramente monitorerò la situazione.
Francesco Tagliaferri, sindaco di Vicchio, grazie, buonasera, grazie di essere stato con noi.
È stato un piacere, a presto.
Insomma, bella questa cosa, la nebbia viene valutata come un ostacolo e si blocca il passaggio a livello. Ora, davvero, io non sono un luddista, io amo la tecnologia, la uso tranquillamente, però l'atteggiamento fideistico in questo caso, come in tutti i casi, mi lascia sempre molto molto perplesso. È visibile da oggi fino al 26 gennaio la mostra fotografica dedicata alla resistenza dal titolo Avevo due paure, che è stata allestita all'interno del rifugio digitale, cioè un vecchio rifugio antiaereo che si trova proprio nel centro di Firenze. La rassegna è realizzata alla vigilia dell'80° anniversario della liberazione dai fotografi Paolo Cagnacci e Matteo Cesari ed è corredata dai video di Teo Puzzu. Il rifugio digitale nasce dalle fondamenta di un antico tunnel antiaereo progettato nel 1943 come luogo di difesa dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La rassegna si interroga su cosa rimanga oggi della resistenza, di questo capitolo fondante della identità italiana. Quindi la mostra Avevo due paure, la potete vedere dal 9 gennaio fino al 26 gennaio. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo sarà inizialmente nuvoloso, molto nuvoloso, con possibilità di deboli piogge, poi è previsto una tendenza al miglioramento con piogge in cessazione o temporanee schiarite pomeridiane più decise sulle zone settentrionali, venti da sud-ovest deboli o moderati in rotazione a nord-est della sera, mari in attenuazione a mosse, le temperature stazionarie oppure in lieve flessione. Da domani comunque comincia il calo, poi nei prossimi giorni ne parleremo, ma andremo verso temperature decisamente più rigide. Sono le 19:14, Giustina annuisce con la testa, quindi che immagino sia contenta del ritorno del freddo senza pioggia, peraltro, quindi clima ottimale per Giustina, che ringraziamo per la regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network dalle 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.